Margherita De Santis, la sindacalista santa. Il padre Domenico Mondrone, nel suo libro I Santi ci sono ancora, parlando di Margherita De Santis, annota:
figlia del popolo, umile operaia di un tabacchificio di Napoli, non aveva mai fatto parlare di sé la stampa. Scomparsa il 7 ottobre 1965, è rimasta per oltre 10 anni sotto la coltre di un silenzio che non meritava. Le pagine che ora si occupano di lei ce la rivelano un nuovo dono di Dio, e noi siamo grati a Carmelo Conti Guglia che ha rimosso il velo che la copriva.
E Carmelo Conti Guglia scrive:
il tentativo biografico che presentiamo vuol ricordare a quanti si immolano per la liberazione dell'uomo quali capolavori sa compiere lo Spirito Santo anche nelle condizioni più difficili. Vuole ricordare a tutti i chiamati che la santità non trova ostacoli insormontabili in nessun ambiente umano. Vuol far vedere con semplicità come si può portare nell'inferno di una fabbrica moderna il paradiso di una continua unione con Dio. Il dinamismo di una sindacalista impegnata in tutte le lotte, il sacrificio di una vita che si immola sorridendo per il mondo del lavoro.
Margherita nacque a Napoli il 24 maggio 1919 nel rione della Renaccia, settima di 8 figli. I genitori, Salvatore e Assunta Fucito, si erano incontrati così bene da guadagnarsi nel vicinato il nome di Giulietta e Romeo.
Lui suonatore di fisarmonica, lei appassionata di canto. Era una festa per il rione quando lei cantava con la sua bella voce e lui l'accompagnava.
Donna di casa e di chiesa, Assunta attingeva dalla sua pietà sincera lo zelo con cui si circondava di bambini da catechizzare e la carità che la portava a visitare ammalati all'ospedale o per servizi anche i più umili a domicilio. Margherita non dimenticherà mai il calore e la tenerezza che la mamma metteva in queste opere di bene. Un negozio di scarpe bene avviato dava alla crescente famiglia agiatezza e fiducia nel domani. Nel 1923, venuta a morire il capofamiglia, l'intromissione di un socio disonesto portò la famiglia De Santis alla rovina. Cominciò un periodo di tremenda miseria e spesso di vera fame. Fu allora che mamma Assunta, pur vivendo sempre col cuore in gola, diede prova di eroismo, traendo dalla preghiera e dalla fede nella provvidenza la forza di assumersi il lavoro casalingo di sarta, riuscendo a mantenere dignitosamente i figli che, crescendo, passavano dalla scuola al lavoro. Finché col tempo entrò in casa la lavorazione dei guanti, cui attendeva tutta la famiglia. Ciò che animava la diligenza, l'abilità, la costanza al lavoro di Margherita, oltre all'esempio materno e al calore familiare, era il senso religioso che imparò a mettere nel suo dovere. A 11 anni era già aspirante dell'Azione Cattolica. Margherita assimilava tutto, anche l'istruzione religiosa imparata in seno all'associazione parrocchiale la faceva passare con amorosa semplicità nella vita.
Intelligenza pronta e capace di coltivarsi, sia pure sui deboli fondamenti degli studi elementari. Visione concreta delle difficoltà della vita senza pessimismi. Amore alla famiglia senza sdolcinature. Socievolezza gaia e intraprendente con le compagne, senza dissipazione. Principi morali pacificamente accettati e scrupolosamente praticati. Religiosità sentita, amata e fedelmente osservata, senza manifestazioni eccezionali. Abitudini al lavoro diligente e perseverante. Tutto questo sorretto da un fisico sano, visetto molto simpatico, occhi straordinariamente luminosi e semplici, ma scrutatori, parola facile e modi controllati, ma spontanei. Corporatura robusta, statura piuttosto bassina. In casa le davano il nomignolo affettuoso di Pagnottella, non solo perché bassina e grassotta, ma perché è buona come il pane, anche se per natura impulsiva e con reazioni talvolta immediate e vivaci. Ma quanto controllo!
A 15 anni entrò in una maglieria e fu un altro noviziato alla vita dura. Manovrare un telaio molto pesante, stando lunghissime ore in piedi, con paga da fame. Fu lì che Margherita cominciò ad affermare la sua personalità. Lavorare con coscienza, saper stare con cristiana serietà in mezzo a un ambiente di farfalle, imporre l'esempio della propria correttezza morale a chi ne mancava. Ma dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, che presto le portò via un fratello morto in un ospedale da campo, si impose la necessità di trovare un lavoro più redditizio. Così, a 24 anni, nel 1943, fu ammessa nel tabacchificio dei Santi Apostoli. Ma continuiamo a leggere dal libro del padre Mondrone.
Margherita, già da un anno, era fidanzata con un bravo giovane, ma per la mamma la prospettiva di perdere anche quella figlia fu come un nuovo colpo ai già ricevuti. La ragazza se ne rese conto e, quando il fidanzato le propose di superare gli ostacoli con una fuga, rifiutò. La mamma di lì a poco, sopraffatta dai lutti, dalle fatiche, dai tanti disagi della guerra, improvvisamente morì. Margherita non ebbe altro rifugio che di andare a convivere con la sorella Ida, già sposata. Fu in quell'ora di lutto che dal suo cuore generoso scattò il proposito.
Debbo farmi santa per raggiungere la mamma che è andata in paradiso.
Farmi santa, è presto detto, ma impegnarsi a vivere giorno per giorno, seguendo per la via stretta Gesù, è ben altra cosa. Margherita comprese invece assai bene l'ampiezza e le esigenze del proposito e seppe starci con una fermezza di volontà, via via animata dalla preghiera, dalla frequenza ai sacramenti, dall'unione sempre più intima con Dio. Quando si finisce di leggere questa biografia, l'impressione predominante che se ne raccoglie è la spinta decisiva di partenza con cui Margherita si lanciò verso Dio, per vivere e perdersi in Lui. Osserva il padre Daniel Considine.
Se mi fosse chiesto da qualcuno che non conosco intimamente il segno migliore per sapere quanto potrebbe andar lontano nella vita spirituale e quante grandi cose potrebbe compiere per il Signore, penso che cercherei di capire fino a che punto possiede la virtù della speranza. Ognuno potrebbe diventare santo se volesse soltanto credere e sperare che Dio vuol farne un santo. Se volete sapere che grado avete raggiunto nella vostra vita spirituale, guardate che cosa osate sperare: una piccola grazia oppure grazie immense. La differenza tra un santo e una persona qualunque è che il santo ha di Dio idee molto larghe. Allargate anche voi i vostri pensieri riguardo a Dio.
E Margherita De Santis sollecitò il Signore con tutta la sua capacità di amore, anche se l'ambiente in cui si sarebbe svolta la sua vita non sembrava il più favorevole per l'attuazione di un ideale così alto. Ma lei non si sgomentò. Capì che non è l'ambiente che fa il santo, ma che la santità può fiorire da qualsiasi stato di vita, anche dal più difficile ed avverso. Iscritta all'Azione Cattolica fin dagli 11 anni, seppe condividerne gli ideali e partecipare a tutte le iniziative, da quelle promosse specialmente nell'immediato dopoguerra. Aspirante, delegata, dirigente di sezione, aclista, sindacalista, attivista politica. Tutto operò all'ombra del trinomio preghiera, azione, sacrificio, da lei spontaneamente amato e quotidianamente praticato. Fu così che andò facilmente a sfociare nell'altro: santità, apostolato, eroismo. Si imponeva intanto il problema della sua sistemazione. Dopo la rinuncia al matrimonio, cominciò a guardare con fascino alla consacrazione religiosa, ma aveva intorno a sé tanti cuori in pianto tante anime in crisi che si appoggiavano a lei con fiducia. Con che coraggio lasciarli? C'erano i suoi che avevano ancora tanto bisogno di lei. Così decise: per ora non si parte, poi sarà quello che Dio vorrà. E stette in attesa dell'ora e dei modi disposti da Dio. Si accinse a fiorire e a dar frutti là dove il Signore l'avrebbe seminata. E padre Mondrone continua:
esempio contagioso fu per Margherita don Filippo Smaldone, parroco della vicina Madonna della Fede, che fin dal 1923 dedicò la sua appassionata opera apostolica alle centinaia di ragazze che vivevano abbandonate a se stesse nell'arido lavoro delle fabbriche. Per opera sua sorsero le prime cooperatrici, e tra queste brillò un'altra donna eccezionale, Rosa Bitonto, che scoprì a sua volta Margherita De Santis, invitandola a divenire la collaboratrice numero due nelle opere di assistenza materiale e spirituale realizzate da don Smaldone, il quale assegnò a Margherita la cura della fabbrica Falco. La ragazza da principio ne tremò, ma con l'obbedienza cantò vittoria. Meravigliose le conquiste fatte con la sua parola. Il suo segreto fu di amare col cuore di Cristo e parlare con la sua parola. Margherita ha lasciato scritto:
mentre lavoravo, pensavo che il Signore vuole che accetti e valorizzi le sofferenze e i sacrifici per il bene delle masse lavoratrici. Ho pensato a quella voce intima di tanti e tanti anni fa. Vuoi offrirti per loro? Alla quale risposi: sì, sì, sempre sì, con tutto il cuore. Ecco, dopo 12 anni, la realtà. Perché non accettare? Perché respingere? Fa di me quello che vuoi. Questa è la tua volontà. Grazie che mi mandi sofferenze e contrarietà. Dammi la tua luce, la tua forza, il tuo amore. Vivi tu in me, opera in me. Senza di te sono nulla. Sii tu vivo e operante in me. Tutto per la redenzione delle masse lavoratrici.
Margherita, fedele alla risposta data all'invito udito il 21 febbraio 1945, si allenò a vivere crocefissa per le operaie, fino a diventare sindacalista, continuando il lavoro snervante nella fabbrica di sigari ove era impiegata, rimettendoci infine la salute. Entrando nella carica di sindacalista, infatti, Margherita prima di tutto doveva continuare il ritmo di lavoro per completare il cottimo massacrante e snervante. Oltre questo, affrontare i compiti specifici, discutere col direttore argomenti riguardanti paghe, aumenti salariali, anticipi, passaggi di categoria, esaminare problemi tecnici come diverse qualità di tabacco, metodi di lavoro, spostamenti di operai. Fin qui tutto normale. La battaglia cominciava su un altro fronte. Le compagne avevano continuamente bisogno di lei. Non badavano a tempo, stanchezza, perdita di salario. Pretendevano che Margherita si alzasse ogni momento per sbrigare le cose loro. Ed erano in decine a chiedere con belle e brutte maniere. E domandavano cose possibili e più spesso cose impossibili. E quando non venivano contentate, erano pasticci, insolenze, cattive parole, strapazzi, per farla di nuovo alzare e tornare dai dirigenti a chiedere ciò che quelli avevano negato. E lei, paziente, senza lamentarsi mai, ritornava alla carica affrontando superiori seccati e mal disposti.
Eletta nella commissione sindacale, tutti pretesero che la povera Margherita fosse divenuta onnipotente. L'andirivieni, specialmente delle mamme, crebbe con incredibile aumento del disagio che travolgeva la De Santis. Questa si rendeva conto delle esigenze di quelle povere mamme, le comprendeva e ne soffriva. All'ora della colazione spesso doveva rimanere in piedi col piatto in mano per dare ascolto a quante la torniavano. Altre volte spariva per andarsene a consumare tutta sola un pezzo di pane. Anche all'uscita della fabbrica veniva assediata e la poveretta cercava di districarsi senza un gesto di impazienza e si allontanava salutando e sorridendo a tutte. Quanto durerà una tale battaglia? Fino alla morte. Il biografo Carmelo Conti Guglia aggiunge:
Mentre la poveretta era vicina a distruggersi tra sofferenze e spasimi, un'operaia venne sino a casa a chiedere un favore. Margherita non poteva più muovere le mani per scrivere, perché la metastasi aveva invaso tutto il corpo. Accolse la petulante sorridendo, dettò l'esposto e, aiutata da un'amica, riuscì a firmare.
Ecco perché le operaie avevano imparato ad amarla. Le più generose le davano i loro sigari per completare il cottimo. E quando sarà inferma per sempre, anche i suoi avversari sindacali le scriveranno lettere commoventi. Anche i comunisti le diranno che pregavano la Madonna per la sua guarigione. A chi le raccomandava di non prendersi tanti fastidi, di aversi riguardo, Margherita rispondeva tranquilla.
Devo farlo per forza, è più forte di me. Non posso negarmi. Sento sempre in me la presenza di Dio, anche quando mi assale la ribellione. Voglio fare agire sempre in me Dio, in ogni parola e azione. Valorizzare sempre più questa sua presenza in me, specialmente in questo attuale apostolato del sindacato e della commissione interna. Parlare molto di più a Dio delle contrarietà dell'apostolato, delle anime dei nemici che incontro, delle famiglie, dei peccatori, dei bisogni di tutti. La presenza di Dio è tanto forte in me che mi sento trasformato anche il corpo. Devo piuttosto trasformare le mie azioni e i miei pensieri a far agire direttamente Dio in ogni cosa e in ogni giudizio. Gesù è tanto presente e unito all'anima mia.
Iscritta al sindacato fin dalla prima ora, Margherita partecipò alla costituzione della CISL. Mandata come delegata al primo congresso provinciale, fu eletta consigliera e in seguito, avendo partecipato al congresso nazionale, riuscì eletta nell'esecutivo con un aggravio di lavoro per lei che prendeva le cariche come servizio da rendere a Dio. Scriveva:
accettare per volontà di Dio e per suo amore la carica, le difficoltà e le responsabilità dell'apostolato in fabbrica.
Era intelligentissima, andava dritto ai problemi umani. Nelle riunioni sindacali a tutti i livelli prendeva le sue responsabilità. In un'avvertenza, il direttore, avendo minacciato di toglierle il nastrino di maestra, Margherita se lo tolse di petto, lo pose sul tavolo e dichiarò:
ecco il mio nastrino, ma le mie operaie non le tradirò mai.
Così si esponeva a tutti i rischi e a pagar sempre di persona. Le operaie non erano una massa, erano la sua famiglia in Cristo. Agli occhi di Dio, in un ambiente dominato dalla slealtà, dall'egoismo, dall'invidia, da tante altre brutture, la nostra sigaraia doveva apparire, felice omonimia, quale autentica e preziosa Margherita che riparava tante cose. Quando non ne poteva più, prendeva la penna e con tutta lealtà scriveva:
sento nausea per le cose che avvengono tra i componenti del sindacato. Vi sono molte manchevolezze. C'è molto marcio, poca rettitudine. Tutto vedo fare per scopo personale. Si agisce male. Sento nausea, sconforto. Non voglio rimanere tra loro. Sento inutile la mia presenza e la mia collaborazione sentita, retta, amorosa.
Le stesse ansie quando si trattava di decidere scioperi e azioni di forza. Leggiamo nella biografia tracciata dal Conti Guglia.
In questi casi Margherita De Santis non si piegava a pressioni politiche, ma si interessava del vero bene degli operai. Non faceva promesse demagogiche, ma domandava lealtà e sacrifici a tutti. Era la prima a sacrificare i propri interessi. Tutte le cariche rivestite non le hanno mai apportato il minimo vantaggio economico, ma solo spese e perdite. Eppure era tanto povera e la famiglia aveva tanto bisogno. Impoverita dalle malattie, sfruttata dalle compagne, non riceveva mai nulla da nessuno, ma sacrificava tutto per gli altri. E pur con l'anima in rivolta, durava sulla breccia e sorrideva.
Ma la prova più dolorosa fu un'altra. Durante tutto il tempo della sua carica, il Signore le mise a fianco un tale che fu il suo crocefissore di tutti i giorni. Membro anch'egli della commissione, pur di togliere voti a Margherita, fondò un altro sindacato e coprì la collega di calunnie e maldicenze. Corse finanche a Roma per farla estromettere dalla fabbrica, ma senza riuscirci. Avvenne che un giorno commettesse un fallo troppo grosso e fosse lì lì per essere cacciato via dalla manifattura. Lo salvò proprio Margherita. Al direttore, che si stupiva di quell'intervento, la ragazza rispose che Gesù avrebbe fatto semplicemente così. Appena sorte le acli, nel 1950, Margherita fu eletta caponucleo della sua azienda. Subito dopo fu consigliera provinciale. Dovunque andava creava un'atmosfera di famiglia. Impossibile contare, dopo le sue ore di lavoro, quelle spese per gli interessi delle sue compagne. La sua giornata cominciava con la messa e la comunione e terminava ai piedi di Gesù in sacramento. Nessuno riuscì a capire come facesse a trovare tempo ed energie per tutte le serate passate nelle riunioni al sindacato e del partito. Sacrificarsi per portare Cristo ai lavoratori e i lavoratori a Cristo le faceva affrontare tutto e sopportare tutto con una generosità incomparabile. Ci sembra un miracolo leggere che in quell'ambiente si riuscisse a praticare il mese di maggio e la novena dell'Immacolata, e le operaie vollero che fossero predicate da Margherita. Così, aiutata dal padre spirituale, anche per il mese di giugno. La Pasqua, con la pratica del precetto, era addirittura un avvenimento. Quando fu lanciata la devozione alla Madonna del Lavoro, la De Santis ne fu una apostola entusiasta.
Nell'agosto del 1960, la prima comparsa del male. Il 20 settembre subisce la prima operazione. Non appena poté alzarsi, cominciò a girare per le sale visitando le altre degenti, stupore delle suore. Dalla fabbrica lettere, messaggi, visite, e tutti promettevano preghiere. Margherita commentava:
valeva la pena cascare ammalata per far pregare anche i comunisti.
Verso il dicembre, con la convalescenza, ricominciò il martirio interiore.
Mi si è oscurato l'animo. Sento una grande malinconia. Tutto si è fatto buio dentro e intorno a me. Mi sembra che non esiste più nulla del soprannaturale, né Dio né nessuno. Ed io sono sola, col mio brutto male, perduta, e per cadere in un abisso oscuro, in un precipizio profondo. Ho pensato alla Madonna, alla cara mamma celeste. Mi sono sforzata di chiamarla. Non debbo vedere così, debbo rafforzare la mia fede, pregare liberamente a letto, come meglio posso. Carità e atti d'amore nel ricevere le visite, fiducia nei momenti di tristezza, fede nelle oscurità e nelle tentazioni.
Nel maggio 1961 c'è una ripresa, ed eccola in fabbrica in tutte le attività di prima, il cottimo giornaliero, impegni sindacali, apostolato, e ancora una volta con il solito crocifissore alle costole. Nel 1962 è alla Verna, nel 63 ad Assisi, per i soliti corsi tenuti dalla regalità. E mentre il male la riprende, corre a Roma per salvare un poveretto minacciato di essere espulso dalla fabbrica. Il 1964 se ne passò tra ritorni alla tabaccheria e riposi forzati. Ma tutti i tentativi per arrestare il male sono destinati al fallimento. Quando il male invade la colonna vertebrale, i dolori diventano lancinanti, ogni movimento impossibile. Ora Margherita è letteralmente crocefissa e lei è tutta un darsi da fare per non apparire malata. Ora, tra gli altri pensieri, predominava quello di offrire tutto per le missioni. Alle 22:55 del 7 ottobre si addormentò nel Signore.
Margherita De Santis, ragazza umile, tutta timida, con una preparazione da nulla, ha saputo buttarsi a occhi chiusi nel difficile, impegnarsi coraggiosamente nell'arduo e per 20 anni resistere giorno per giorno a una vita di lavoro, di dedizione di sé e di lotta estenuante, fino a lasciarsi consumare e distruggere per le sue compagne di fabbrica.
A quanti visitarono la sua salma tutta vestita di bianco, Margherita sembrò come trasfigurata nella composta e sorridente serenità di sempre. Sicuramente colui che è venuto per dare all'operaio della prima e dell'ultima ora la giusta mercede sarà stato vicino a Margherita per accoglierla nell'eternità. Giusta mercede per la modesta sigaraia napoletana che aveva detto e testimoniato con la vita:
i miei operai non li tradirò mai.